voi
e con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente, la sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Mentre ascoltavo la prima lettura tratta dal libro del Genesi, che racconta l'esito del peccato di Adamo, cioè quello che segue al peccato appena commesso dai nostri progenitori, mi è venuto in mente che forse dovremmo mettere un po' a confronto queste due realtà. Da una parte, quello che è stata l'esperienza di Adamo che ha peccato rispetto a Dio che lo cerca, dall'altra, la Vergine Maria, in questa nuova economia della salvezza, che è interessata dal progetto di Dio in un modo speciale, particolarissimo. Allora, andiamo a vedere insieme. Il tracciato biblico dice che quando Dio cerca Adamo e lo chiama: Adamo, dove sei? Si accorge che Adamo si è nascosto, e Adamo non fa mistero del motivo per cui si è nascosto. Dice: mi sono nascosto perché mi sono accorto di essere nato, cioè mi sono vergognato di fronte a te che mi chiamavi. Ho provato vergogna. Lo stato nel quale mi trovo è uno stato di nudità che mette in evidenza qualcosa che manca. Sapete, la nudità in sé non metterebbe in evidenza qualcosa che manca. Pensate un po', no? Noi siamo sempre a vestirci perché fa freddo, lo facciamo anche per decoro. Ci sono realtà nel mondo in cui la gente pochissimo decoro ha bisogno di coprire, poi pochissime cose ha bisogno di coprire, poi il caldo, eccetera, permettono anche di vivere in un altro modo. Noi abbiamo un po' in questo nostro modo di vivere quello che è successo una data. Prova a vergogna per la situazione, per lo stato nel quale si trova. La sua novità non è un'occasione che lo fa stare tranquillo, è qualcosa che gli fa provare vergogna. Perché? Perché è accaduto qualcosa. Che cosa è accaduto? Ha rotto un patto, ha rotto un rapporto con Dio. Come si fa a capirlo questo? Pensate. Dio madre, quando si accorge che il Dio figlio è identico a sé, ma è distinto da sé, non separato, non ne prova dolore. Il fatto che il figlio sia distinto da sé è un motivo di grande desiderio di relazione. Per questo il Dio padre e il Dio figlio desiderano relazionarsi. La loro distinzione è occasione di incontro, non di separazione. Questo incontro è così formidabile che ispira qualcosa di incredibile, qualcuno di incredibile, lo Spirito Santo. È la personalità dell'amore che c'è tra il Dio Padre e il Dio Figlio. La distinzione è dunque elevata a un rango altissimo, anzi, unificata dalla presenza del Dio Spirito. Ora pensate invece all'uomo, l'uomo che ha appena detto: io forse sono diverso da te,
e siccome sono diverso da te, può darsi che voleva dire che sono anche separato da te, questa è la tentazione del demonio ad Adamo e ai genitori, posso essere anche separato, mi scandalizza questo essere diverso e separato, allora io non accetto questa realtà, voglio essere come te. Questo è il principio del peccato, questo è sempre il principio di ogni peccato, per questo è un peccato originale, è quello che c'è nel cuore dell'uomo. Perché devo esistere? Perché devo vivere dentro la prospettiva del limite? Questa chiude i miei desideri, no? Chiude tutto quello che io porto dentro. Perché devo vivere schiacciato da questa prospettiva? Allora, se io vivo schiacciato da questa prospettiva, vuol dire che mi ci hai messo tu. Allora tu non sei solo distinto da me, sei anche diverso, sei migliore. Se sei migliore, allora hai fatto un mondo che non è credibile, che non è buono. La mia natura mi fa vedere la mia novità, la mia situazione mi fa vergognare davanti agli altri, mi fa vergognare davanti a te, mi fa vergognare davanti alla storia. Capite? Questa è la situazione di Adamo, che prova a ricordare. Adesso andiamo a fare, portiamo parte e andiamo a vedere quello che accade invece in questa piccola casa di Nazareth, dove l'angelo Gabriele va da Maria e le dice: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Che cosa accade a Maria? Dice ed ella rimase turbata all'ascolto di queste parole, non si vergognò, rimase turbata. Questo turbamento non getta un po' d'ombra sull'invito che Dio le sta facendo, non è un atteggiamento sospettoso nei confronti di Dio che la sta venendo a visitare. Questo turbamento esprime lo stupore che la natura umana manifesta, vive, mostra tutte le volte che incontra la grandezza, la magnificenza, lo splendore di Dio. Dunque Maria scopre e conosce la distinzione rispetto all'Onnipotente. Questa distinzione la concepisce anche con una realtà molto distante, ma non la riesce a pensare come una separazione. Manca del sospetto. Non c'è nel cuore di Maria l'idea che Dio l'abbia fatta diversa, l'abbia fatta come una creatura perché non la amasse o perché non la volesse come sé. Non c'è in lei il sospetto che Dio abbia voluto rimarcare questa distinzione relegandola in una realtà di peccato, di lontananza e di vergogna, ma che non si vergogna per niente. Il suo turbamento dice il candore del suo rapporto rispetto all'Onnipotente, dice la purezza del suo desiderio di relazionarsi con Dio. Ella non prova alcun sospetto. Ora, vedi, questa disposizione fa dire all'angelo quello che Dio voleva dire a Maria e che avrebbe voluto dire anche ad Adamo ed Eva. Fa dire all'angelo: il Signore è con te, lo Spirito del Signore ti coprirà con la sua ombra, dunque tu concepirai e partorirai il figlio e sarà l'Emanuele di Dio con te. Ora, questo stupore della Vergine apre al progetto di Dio una opportunità. Anche in Adamo ci sarebbe stata questa opportunità. Dio l'aveva creato solamente per mostrare le opportunità. L'aveva fatto simile a sé proprio perché avesse la possibilità di celebrare questa relazione profonda che il Creatore desiderava avere con la terra. E questo non è stato possibile. Si è diminuito Dio per innalzare l'uomo. L'uomo non l'ha compreso, alla fine della relazione sbagliata l'uomo si sentiva ancora più infimo, a questo non si può dire, ancora più basso di quanto era possibile pensare. Ora guarda bene, prendi la vergogna di Adamo e il turbamento di Maria, mettili da una parte e dall'altra di un ideale diagramma, dove ti metteresti? Come mi scriveresti da te? Come guarderesti la tua relazione con me? Guarda bene, io non ti sto dicendo di guardare al tuo peccato. Il demonio ti dice di guardare al tuo peccato, di scoraggiarti. Lascia perdere. Guarda bene, dalla vergogna di Adamo al turbamento di Maria, cosa hai compreso? Che cosa pensi che ti appartenga? A che che punto sei nel cammino di fiducia, di affinamento, di conoscenza, di contemplazione dell'amore di Dio? Vedi, questa considerazione non ti fa stare male, anzi ti invita. Se io invece ti dicessi guarda il tuo peccato e non funzionerai più, lascia perdere, guarda solo questo, guarda bene. Che dice Abramo a Dio quando Dio gli chiede che cosa è successo? La donna che mi hai messo accanto mi ha dato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E quando lo chiede alla donna, la donna dice: il serpente mi ha invitato a fare questo. Prima storia. Seconda storia, anzi, la storia. Che dice Maria? Che dice la Chiesa? No, Maria, la Chiesa. La donna che tu mi hai messo accanto non mi ha dato di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Me l'ha affidata come una possibilità, come un'opportunità. Lei l'ha potuto prendere nel suo regno, l'ha potuto gestare nella fede, l'ha potuto partorire nella direzione totale di sé, me lo ha affidato. Non me lo ha dato da mangiare qui e ora, me lo ha fatto crescere con me. E noi con Maria abbiamo meditato i misteri della vita di Cristo. Attraverso il rosario, no, quello che mi piace tanto alle persone più semplici, attraverso il rosario abbiamo meditato i misteri della vita di Cristo, attraverso il che modo, secondo l'esperienza che ha fatto Maria con questo diciamo il rosario. Allora la donna che tu mi hai dato non è stata per me un'occasione di scandalo, anzi è stata una che mi ha portato un frutto meraviglioso al tempo opportuno, nella pienezza del tempo, non prima del tempo, come ha fatto Eva. E la donna che direbbe: il serpente mi ha tentata? No! Quel serpente che avrebbe voluto tentarmi è stato sconfitto dalla mia pazienza, dalla mia umiltà, dal mio desiderio di vedere compiere la volontà di Dio. Perché Maria che cosa fa? Appena ha capito tutto questo fatto dell'arcangelo Gabriele, si lega da Elisabetta e poi entra in un cammino profondo, quasi, quindi da nostro punto di vista, quasi in un tunnel, in un cammino silenzioso di annientamento totale, dove non si sente parlare da nessuna parte in Galilea e neanche nelle altre regioni di questa donna meravigliosa. Nessuno la conosce, nessuno sa niente di lei, ma tutta la creazione insieme a lei aspetta che giunga il tempo del parto, che giunga il tempo della maturità del figlio di Dio, che giunga il tempo dell'offerta che egli fa di sé attraverso la sua passione, la sua morte e infine la sua gloriosa resurrezione. Ma ancora diremo noi, perché veramente Dio ci ha dato di più di quello che ci aveva promesso, bisogna dirlo. Ci ha dato solo la resurrezione del figlio come sconto dei nostri peccati, come riparazione definitiva del nostro peccato, ci ha dato anche lo Spirito, ci ha dato la Pentecoste, e cioè la possibilità di incarnare per sempre questo dono di grazia, di averlo sempre con noi. Dunque potremmo dire noi: la donna non ci ha ingannati, e la donna potrebbe dire: io non ho ceduto alla fretta del demonio che sospetta sempre dell'amore che tu avevi riservato all'umanità. Allora, che cosa celebriamo nella Chiesa? Questa Chiesa la celebriamo insieme. Celebriamo nella Chiesa, insieme a Maria, che della Chiesa è la forma più perfetta, più meravigliosa, celebriamo insieme a lei questa speranza, questa attesa, poi nel contesto dell'Avvento che è ancora più chiara. L'attesa che questa parola trovi il suo tempo nella nostra vita. Nessuno ci ha chiesto di dire qui ed ora chi siamo, chi è Dio, come va a finire, che cosa succederà. Noi lo portiamo dentro, come portiamo dentro la speranza della nostra stessa salvezza. E nel tempo della nostra vita, passando anche attraverso la grande tribolazione, del dolore, della sofferenza, delle molte amarezze, delle solitudini, tutto quel sangue, no, che il nostro cuore versa continuamente a causa delle difficoltà della vita, tutta questa realtà per noi non è più uno stato, non è più uno sconcerto, non è più una muraglia che ci impedisce di vedere il volto di Dio, di ringraziarlo per la sua bontà e la sua misericordia e di farci sentire chiamati a partecipare con lui per sempre della sua stessa vita. Sia lodato Gesù.
Sempre salutato.